In altre parole.
Siamo giunti a metà del nostro cammino con la nostra rubrica e con il nostro ospite Carlo Bordoni, sociologo dei processi culturali e dei fenomeni politici, saggista e collega, è una firma del Corriere della Sera, già docente di sociologia nelle università di Napoli, Pisa, Firenze, allo IULM di Milano, ora alla Mercatorum di Roma. Tra i suoi ultimi saggi, Stato di crisi con Zygmunt Bauman e Einaudi 2015 e L'intimità pubblica alla ricerca della comunità perduta, La nave di Teseo 2021. Buongiorno Carlo, ben ritrovato.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori della Svizzera Italiana.
La nostra settimana insieme è partita lunedì da un commento della politica italiana dopo l'insediamento del governo tecnico politico di Mario Draghi, un commento che ci ha consentito di estendere il discorso alla natura del populismo non soltanto italiano, populismo di destra e di sinistra. C'è però un altro paese che negli ultimi anni ha fatto i conti con il populismo e che ancora i conti dovrà fare. Il paese più influente al mondo, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti di Donald Trump. I fatti che hanno visto l'attacco al Campidoglio e hanno portato alla nuova richiesta di impeachment per il presidente uscente, appena respinta la richiesta, era la seconda del genere in un anno, un davvero non invidiabile primato per Donald Trump, fanno riflettere su un'America divisa drammaticamente in due, quella reazionaria disposta a scatenare la violenza pur di mantenere il potere e quella liberal che cerca di garantire la democrazia. Stiamo un po' estremizzando i termini, ma è questo il contesto nel quale ci muoviamo. Carlo Bordoni, in un'intervista recente che lei ha realizzato per la lettura del Corriere della Sera, il sociologo Richard Sennett si è detto preoccupato e teme un'America fascista. Secondo Sennett, la vittoria di Biden è solo un intermezzo e la vocazione autoritaria finirà per trionfare. E secondo Carlo Bordoni si può parlare di una fine del populismo in America?
Sì, direi che è proprio una tendenza generalizzata, non solo quella dell'America, di considerare che il populismo si trovi in una fase discendente, con una tipica disinvoltura che è proprio quella dell'ideologia populista. Però io sono convinto e credo proprio che di liquidazione del populismo ancora non si possa parlare. C'è un libro di Stefano Feltri, Tornare ai cittadini, che è appena uscito da Einaudi, che affronta questo argomento proprio con straordinario tempismo. Ecco, che qualcosa stia cambiando però in America, dico America per indicare giustamente gli Stati Uniti, è una voce ormai ricorrente. Era già evidente questo cambiamento nell'elezione di Biden contro il populista Trump, ma si ha l'impressione che adesso Biden abbia delle difficoltà di scrollarsi di dosso l'ombra di Trump, proprio come ha scritto il Corriere della Sera. E la soluzione di Trump dalla seconda accusa di impeachment che hai ricordato, dove la maggior parte dei repubblicani ha votato per lui all'infuori di 7 senatori, dimostra proprio che i giochi sono ancora aperti e che la deriva populista è ancora fortemente presente nel paese. Questo lo notiamo soprattutto dalle crescenti presenze sui media e sui giornali di interviste e di commenti che sono favorevoli a Trump. Quindi le due forze in campo, quella democratica e quella repubblicana, sono dello stesso peso e basta poco perché una prevalga sull'altra. Tant'è vero che ormai si può parlare, come appunto suggeriva Richard Sennett, della presenza di due Americhe.
Due Americhe, perché due Americhe, sì. Carlo Bordoni?
Due Americhe perché l'America è praticamente divisa in due, spaccata in due, ma non solo riguardo ai due partiti maggiori, cioè appunto il democratico e il repubblicano. C'è proprio una spaccatura netta tra l'America liberal che tu appunto ricordavi e quella invece che è conservatrice, che mantiene purtroppo ancora al suo interno una vena di razzismo ed è suprematista e certe volte anche violenta. Grosso modo si può indicare che questa parte conservatrice guardi sempre con molta diffidenza nei confronti dei centri urbani del nord come New York, ma ci sono soprattutto le grandi differenze economiche. Pur essendo il paese più avanzato dal punto di vista tecnologico ed economico, gli Stati Uniti sono anche il paese che ha le maggiori disuguaglianze interne, con le inevitabili e ricorrenti forme di protesta, come possiamo notare dalla cronaca più lontana o quella più recente. Oggi gli sciamani di QAnon nel Campidoglio, ieri Occupy Wall Street e sono entrambi movimenti populisti.
Sì, movimenti populisti, giustamente di polo opposto, se vogliamo, perché certo. Occupy Wall Street viaggiava su un'onda di sinistra, mettiamola in termini forse un po' desueti, invece qua non è proprio di estrema destra, ed è il movimento che ha portato poi all'occupazione del Campidoglio nel mese di gennaio. Abbiamo menzionato Occupy Wall Street, che affermava siamo il 99%. Che cosa si intendeva? Era un po' la dichiarazione di quanto è spaccato il paese e quanto è spaccata la società americana.
Sì, sì, questo slogan, siamo il 99%, ha una curiosa origine, perché viene, pensate, da un articolo del premio Nobel Joseph Stiglitz, che lo utilizzò nel 2011 per spiegare che, secondo lui, l'1% della popolazione americana possedeva la quasi totalità della ricchezza del paese, quindi è diventato poi lo slogan di Occupy Wall Street. Una differenza enorme, chiaramente, conferma proprio la disparità delle condizioni di vita. Tant'è che una volta le disuguaglianze erano tra i paesi del cosiddetto terzo mondo e quelli industrializzati. Oggi invece si osserva con crescente preoccupazione che proprio le disuguaglianze sono diventate interne, sono all'interno degli stessi paesi più evoluti, dove si confrontano delle ricchezze immense e delle povertà estreme, ma così esasperate perché convivono nello stesso luogo, però senza incontrarsi mai. Ora, è naturale che in una condizione di così grande disuguaglianza ci sia una instabilità sociale che è prossima ad esplodere. È proprio per questo che Richard Sennett, a cui si accennava in precedenza, ritiene che l'elezione di Biden non sia proprio una svolta definitiva, anzi che la situazione politica sia prossima a una nuova svolta reazionaria.
Ecco, come mai Sennett, Richard Sennett, che è un grande sociologo americano, non soltanto americano, è così pessimista secondo lei?
Beh, tanto perché questo si vede dal fatto che si è trasferito in Inghilterra a vivere stabilmente, proprio da lì io l'ho sentito di recente, ma è pessimista proprio perché vede insanabile questa frattura tra le due Americhe, dove appunto le disuguaglianze sono cresciute al punto da mettere a rischio gli equilibri. Sennett pensa che la situazione sia grave proprio perché l'anima reazionaria e violenta dell'America prevarrà su quella democratica. Lui usa addirittura un termine troppo forte, penso anch'io, quello di fascismo, e trova che la vittoria democratica di Biden alle presidenziali non sia altro che un fatto momentaneo, cioè un qualche cosa di passaggio che non impedirà al paese di procedere verso nuove forme di autoritarismo. Non basterà, io penso, proprio dalla cronaca di questi giorni, la decisione di Nancy Pelosi di formare una commissione indipendente, come si legge sui giornali proprio di questi giorni, per valutare le cause dell'assalto al Congresso, proprio perché non scomparirà una certa cultura. Il primo segno è proprio quello che abbiamo ricordato, la soluzione doppia di Trump nell'arco di un anno e la sua promessa di tornare, o lui o uno come lui.
Insomma, suona quasi come una minaccia, Carlo Bordoni. Tra l'altro,
speriamo di no.
Speriamo che anche qualora Donald Trump dovesse ripresentarsi, possa cambiare un po' strategia non soltanto politica, ma anche comunicativa.
Sarebbe nella norma del pensiero populista, che è quello di adattarsi notevolmente ai momenti e quindi alle situazioni reali, vero?
Sì, lo sta insegnando quasi indirettamente Matteo Salvini, aderendo al governo Draghi in questo momento, dove era partito con dei toni piuttosto aspri, invece
accesi,
adesso,
sì.
Adesso invece sta cambiando atteggiamento. A proposito della commissione d'inchiesta, che è la mossa di Nancy Pelosi, la speaker della Camera, cioè presidente quindi dell'Aula, c'è da dire che partiranno anche delle azioni legali legate all'assalto del 6 gennaio al Congresso americano, con Trump e Giuliani citati per cospirazione. Questa era solo un'informazione. Carlo
certo.
Bordoni, grazie mille di essere stato con noi anche questa
Prego.
Mattina. Ci ritroveremo domani e con grande piacere, come sempre, alle 8:18.
Grazie, allora domani e buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.